Daniel Defoe, Robinson Crusoe, letto da Ginzo Robigins. In questa disperata situazione, al terrore della tempesta, si aggiunse la morte di uno degli uomini per febbre tropicale, mentre il mozzo e un altro marinaio furono spazzati via dai marosi. Verso il dodicesimo giorno il vento diminuì un poco. Il capitano cercò, alla bella e meglio, di rilevare la nostra posizione e stabilì che ci trovavamo su per giù, a 11 gradi di latitudine nord, ma spostati a circa 22 gradi di longitudine ovest rispetto a Capo Sant'Agostino. Concluse, pertanto, che ci trovavamo al largo della costa della Guyana, che è la regione settentrionale del Brasile, posta a nord del Rio delle Amazzoni, in direzione dell'Orinoco, comunemente designato come il Grande Fiume. E incominciò a consultarsi con me sulla rotta da prendere, perché la nave aveva subito gravi danni, faceva acqua, ed egli intendeva ritornare immediatamente verso la costa brasiliana. Io però espressi parere contrario. Consultando insieme la carta della costa americana, constatammo che non esistevano terre popolate verso le quali potessimo far vela fino a quando non avessimo raggiunto l'arcipelago delle isole caraibiche. Cosicché deliberammo di puntare verso le Barbados, speranzosi di arrivarci in 15 giorni di navigazione e badando a tenerci in alto mare per scansare la corrente che trascina dentro la baia o golfo del Messico. In ogni modo non era possibile affrontare la traversata verso l'Africa senza prima ricevere soccorsi sia per la nave sia per noi stessi. Con questo intento cambiammo rotta e puntammo verso nord-ovest, una quarta ovest, per raggiungere una di quelle isole della corona inglese ove speravo di trovare aiuto. Ma la nostra traversata doveva concludersi altrimenti, perché quando ci trovammo a 12 gradi e 18 primi di latitudine est, fummo colti e trascinati via da un altro uragano non meno spaventoso del primo, e fummo scaraventati a ovest, così lontano da ogni umano commercio, che se anche fossimo riusciti a scampare al mare, il pericolo di finire divorati dai selvaggi sarebbe stato superiore alla probabilità di rivedere il nostro paese. Mentre versavamo in questa tragica situazione, e l'impeto del vento non accennava a placarsi, di prima mattina uno dei nostri uomini prese a gridare «Terra!» e noi ci precipitammo fuori dalla cabina a guardare, nella speranza di capire in quale luogo della terra fossimo capitati. Ma in quel momento la nave si incagliò in un banco di sabbia, immobilizzandosi, cosicché le onde presero a frangersi contro di essa con tale violenza che tutti ci aspettavamo di perire da un istante all'altro. E tosto tornammo a riparare sotto coperta per ripararci dalla spuma e dagli spruzzi del mare. È difficile per chiunque non si sia mai trovato in una simile congiuntura comprendere o anche solo immaginare che cosa provi l'uomo in momenti come questi. Non sapevamo nulla, né dove fossimo, né su quale terra eravamo stati scaraventati, se fosse un'isola o un continente, se fosse abitata o deserta. E siccome il vento, ancorché diminuito, soffiava ancora furibondo, non potevamo sperare che la nave reggesse ancora a lungo prima di sfasciarsi, a meno che il vento non cessasse di colpo, in virtù di una sorta di miracolo. Pertanto ci guardavamo l'un l'altro, nell'attesa imminente della morte. E tutti in effetti ci comportavamo come chi ormai si prepara al mondo di là, dal momento che in questo ci restava poco o nulla da fare. In quel momento il nostro unico conforto stava nel fatto che la nave non si era ancora sfasciata e che il vento, secondo il capitano, cominciava a scemare. Ma nonostante la sensazione che il vento fosse leggermente calato, la nave si era arenata troppo profondamente nella sabbia perché potessimo sperare di disincagliarla. Pertanto la nostra situazione era oltremodo precaria e non avevamo altro da fare se non cercare di metterci in salvo come meglio potevamo. Prima avevamo una nave a rimorchio, ma all'inizio della tempesta si era sfasciata sbattendo contro il timone. Poi si era staccata ed era stata inghiottita o spazzata via dal mare, cosicché non potevamo più servircene. A bordo avevamo un'altra barca, ma difficilmente saremmo riusciti a metterla in mare, e comunque non c'era tempo per discutere, perché eravamo certi che la nave dovesse sfasciarsi da un momento all'altro. Anzi, qualcuno disse che stava già andando a pezzi. In questi spaventosi frangenti, l'ufficiale in seconda mise mano alla barca e, aiutato dagli altri uomini dell'equipaggio, riuscì a issarla e a gettarla fuori bordo. Poi vi entrammo, eravamo 11, mollammo i cavi e ci affidammo alla mercé di Dio e del mare in tempesta. Infatti, sebbene l'uragano fosse sensibilmente diminuito di intensità, pure le onde irrompevano con inaudita violenza verso la riva, e ben si meritava la denominazione di Den Wilde Zee, con la quale gli olandesi designano il mare in tempesta. A questo punto la nostra situazione appariva né più né meno disperata, perché era chiaro che la barca non avrebbe potuto resistere e noi tutti saremmo annegati. Vele non ne avevamo, e se anche ne avessimo avute non sarebbero servite a nulla. Cosicché facemmo forza sui remi puntando verso terra, ma con la morte nell'animo, al pari di uomini avviati al patibolo, perché capivamo che non appena la nostra imbarcazione fosse stata più vicina alla riva, sarebbe stata ridotta in mille pezzi dalla violenza dei marosi. Ciò nonostante, affidammo le nostre anime a Dio, e siccome il vento ci sospingeva in direzione della sponda, affrettammo la nostra fine con le nostre stesse mani, vogando quanto più in fretta possibile verso la spiaggia. E come fosse questa spiaggia, se rocciosa o sabbiosa, alta o bassa, non potevamo sapere. La sola ipotesi alla quale fosse possibile attingere un filo di speranza era quella che ci capitasse di penetrare in una baia o in un golfo, oppure nell'estuario di un fiume, sempre che per lieta avventura fossimo riusciti a imbroccarlo con la barca, o da portarci al riparo di un promontorio e raggiungere così acque più tranquille. Ma non scorgevamo niente di simile, ed anzi, a mano che ci andavamo avvicinando, la terra ci appariva più spaventosa del mare. Dopo aver remato, o piuttosto essere andati alla deriva per circa un miglio a occhio e croce, un'onda scatenata, una vera montagna d'acqua ci piombò addosso, mugghiando sulla poppa, e comprendemmo all'istante che quello era il coup de grâce. In una parola, ci investì con una tale violenza da capovolgere immediatamente la barca, ci scagliò lontano sia dalla barca sia l'uno o dall'altro, e fummo inghiottiti senza nemmeno avere il tempo di invocare il nome di Dio. Non è possibile descrivere il profondo turbamento che provai quando sprofondai in acqua. Pur essendo un provetto nuotatore, non mi riusciva di sottrarmi al vortice delle onde per riprender fiato, finché l'ondata, dopo avermi sospinto, o meglio, trascinato di peso verso la riva, e dopo aver esaurito il suo impeto, rifluì, lasciandomi quasi in secco, ma mezzo morto per l'acqua che avevo deglutito. Tuttavia ebbi ancora la presenza di spirito e il fiato necessari per capire che mi trovavo più vicino alla terraferma di quanto avessi creduto, cosicché mi rimisi in piedi e cercai di arrivare a riva quanto più in fretta potevo, prima che un'altra ondata sopraggiungesse e tornasse a travolgermi. Ma quasi subito mi resi conto che non era possibile evitarla. Vidi infatti il mare aggredirmi alle spalle, alto come il dorso scosceso di una collina, e furibondo come un nemico contro il quale non avevo né la forza né i mezzi per combattere. Dovevo badare a trattenere il respiro, cercando di mantenere la testa fuor d'acqua e nuotando senza perder fiato raggiungere la riva, posto che ora la mia maggior preoccupazione era che il mare, dopo avermi trasportato per un buon tratto verso terra, non mi riportasse indietro nel suo moto di riflusso verso il largo. L'onda che ora mi si abbatté addosso mi seppellì istantaneamente nella sua massa, a 20 o 30 piedi di profondità, ed io per un gran tratto mi sentii scaraventato con forza e velocità inaudita verso la sponda, ma trattenni il fiato e impegnai ogni mia energia per spingermi nella stessa direzione. Stavo per scoppiare per lo sforzo di trattenere il respiro, quando sentii che risalivo a galla e con immediato sollievo mi accorsi di emergere con la testa e le mani fuori dall'acqua. E sebbene non mi riuscisse di restarvi per più di 2 secondi, pure ne trassi un senso di profondo sollievo e valse a ridarmi fiato e coraggio. A lungo l'acqua tornò a sommergermi, ma non al punto da non poter resistere. E quando l'onda si fu esaurita e prese a ritirarsi, io tornai a spingermi avanti e anche questa volta toccai il fondo coi piedi. Rimasi fermo qualche istante mentre l'acqua rifluiva per riprendere fiato. Poi raccolsi tutte le forze che mi restavano per buttarmi verso la riva. Ma questo ancora non valse a sottrarmi alla furia del mare, che tornò a frangersi su di me, e per 2 volte ancora fui sollevato dalle onde e portato avanti come prima, perché il fondo era molto piatto e saliva gradualmente verso la battigia. Poco mancò che la seconda di queste 2 ultime ondate non mi fosse fatale, perché il mare, dopo avermi sbattuto in avanti come prima, mi depose, anzi, mi scagliò con tale impeto contro uno scoglio da lasciarmi privo di sensi e quindi nell'impossibilità di preoccuparmi oltre della mia salvezza. Il colpo, infatti, mi raggiunse alle spalle e al petto, togliendomi tutto il fiato che avevo ancora in corpo, e se in quel momento fosse sopraggiunta un'altra ondata, senza dubbio sarei morto soffocato dall'acqua. Per fortuna mi riebbi un attimo prima che l'onda ritornasse, e dal momento che l'acqua avrebbe tornato a rovesciarsi su di me, decisi di aggrapparmi saldamente alla roccia e trattenere il respiro, se avessi avuto la forza di resistere, in attesa che l'onda si fosse ritirata. Ora, siccome mi trovavo ormai più vicino alla riva e la violenza del mare vi arrivava un poco attutita, riuscii a tenere la presa finché l'onda non si ritirasse. Poi feci un'altra corsa portandomi così vicino alla terraferma che l'ondata successiva, sebbene mi ricoprisse, non mi sommerse al punto di travolgermi. Quindi con un'altra corsa toccai terra ed ebbi il conforto di inerpicarmi su per la scogliera che delimitava la sponda e di lasciarmi cadere sull'erba, al riparo da ogni pericolo e dalla morsa del mare. Ero dunque arrivato a terra sano e salvo, e subito levai gli occhi al cielo per ringraziare Dio per avermi salvato la vita in una situazione che solo pochi istanti prima sembrava non lasciar adito ad alcuna speranza. E credo non sia possibile esprimere compiutamente l'ebbrezza e il fervore dell'anima quando viene salvata, per così dire, proprio sull'orlo della tomba, sicché non ho più motivo di sorprendermi dell'usanza secondo la quale, quando un malfattore riceve la grazia sul capestro e ha già il cappio intorno al collo, insieme con la grazia gli mandano un chirurgo a cavargli sangue nel momento stesso in cui gli viene data la notizia, onde per l'emozione il suo cuore non rimanga svuotato degli spiriti vitali ed egli non ne venga sopraffatto. Perché le gioie improvvise, al par dei dolori, sulle prime ci lasciano smarriti. Camminavo su e giù per la spiaggia, levando le mani al cielo, e come assorto in tutto il mio essere a contemplare la mia salvezza, e compivo mille gesti e movimenti che non posso descrivere, mentre pensavo che tutti i miei compagni erano annegati, che nessun altro si era salvato all'infuori di me, e infatti non li rividi mai più, né vidi altra traccia di loro all'infuori di 3 cappelli, un berretto e 2 scarpe scompagnate. Il mio sguardo cadde sulla nave arenata in un momento in cui la spuma e gli spruzzi dei marosi erano così alti che a stento mi riusciva di scorgerla, e mi parve così lontana che mi venne di fatto di domandarmi: «Signore Dio, com'è possibile che io sia riuscito a raggiungere la riva?» Dopo aver riconfortato il mio spirito meditando sull'aspetto consolante della mia situazione, cominciai a guardarmi attorno per vedere in che razza di luogo fossi capitato e che cosa innanzitutto dovessi fare, e subito sentii che la mia consolazione veniva a meno, perché la mia salvezza era avvenuta in condizioni tremende. Ero bagnato fradicio, non avevo vestiti per cambiarmi, niente da mangiare e da bere per ristorarmi, né vedevo di fronte a me alcuna prospettiva se non quella di morire di fame o morire sbranato dalle belve feroci. E ciò che in particolare mi inquietava era il fatto di essere sprovvisto di un'arma purché sia per dar la caccia a qualche animale e ucciderlo per nutrirmi o per difendermi dagli animali che avessero voluto uccidermi per cibarsi di me. Insomma, non avevo indosso altro che un coltello, una pipa e una scatola con un po' di tabacco. Questi erano tutti i miei beni, e il constatarlo mi sconvolse al punto che per un poco presi a correre qua e là, quasi fossi impazzito. Poi, mentre la notte calava su di me, col cuore oppresso dall'angoscia, cominciai a meditare sulla sorte che mi attendeva se quella terra fosse stata popolata da bestie fameliche, poiché infatti sapevo che son solite uscire nottetempo dalle loro tane in cerca di preda. L'unico rimedio che mi venne in mente fu quello di arrampicarmi su un albero dalle fittissime fronde, simile a un abete spinoso che cresceva lì vicino, e di trascorrervi la notte meditando su quale morte mi attendesse il giorno dopo, giacché non vedevo alcuna possibilità di sopravvivere. Percorsi circa mezzo miglio all'interno in cerca d'acqua dolce da bere ed ebbi la grandissima gioia di trovarla. Così, dopo aver bevuto ed essermi messo in bocca un po' di tabacco per alleviare il morso della fame, tornai all'albero, vi salii e cercai di sistemarmici in modo da non cadere se per caso mi fossi addormentato. Poi mi tagliai un corto bastone a mo' di mazza per avere uno strumento di difesa e presi possesso del mio alloggio. Sopraffatto dalla fatica, caddi in un sonno profondo e dormii come ben pochi, suppongo, avrebbero dormito in condizioni analoghe alle mie, attingendo al sonno il maggior ristoro che mi abbia mai dato in qualsiasi circostanza. Quando mi svegliai era pieno giorno. Il cielo era sereno e la tempesta si era placata, cosicché il mare non appariva più gonfio e scatenato come prima. Ma ciò che maggiormente mi sorprese fu il constatare che durante la notte l'alta marea aveva disincagliato la nave dal banco di sabbia, lasciandola vagare alla deriva e sospingendola verso lo scoglio di cui dicevo poc'anzi. Lo stesso contro il quale ero stato proiettato dalle onde e mi aveva ammaccato le ossa. In pratica si trovava alla distanza di circa un miglio dal punto della costa in cui mi trovavo io, cosicché, vedendo che la nave si teneva ancora ritta in superficie, pensai di tornare a bordo per vedere se mi fosse riuscito di portare in salvo almeno le cose che avrebbero potuto servirmi. sceso dall'albero che mi era servito d'alloggio, volsi attorno lo sguardo e la prima cosa che vidi fu la barca, che si trovava lungo la spiaggia, laddove il mare e il vento ve l'avevano abbandonata, a circa 2 miglia sulla mia destra. Mi avviai lungo la spiaggia nel proposito di raggiungerla, ma a un certo punto mi trovai davanti a un braccio di mare della larghezza di circa 1/2 miglio, che separava la barca da me. Decisi pertanto di tornare sui miei passi, perché al momento mi premeva piuttosto raggiungere la nave, dove speravo di trovar qualcosa per soddisfare le mie immediate necessità. Poco dopo 1/2 giorno il mare era molto calmo e la marea così bassa che potei accostarmi alla nave fino a distarne non più di 1/4 miglio, e questa circostanza valse a ridestare la mia ambascia, perché compresi che se fossimo rimasti a bordo ci saremmo salvati tutti, ed io non avrei patito la suprema, atroce disgrazia di trovarmi totalmente privato di ogni conforto e compagnia, come invece mi trovavo. Questa considerazione fece sgorgare nuove lacrime dai miei occhi, ma piangere non serviva, e quindi decisi di raggiungere la nave, se appena fosse stato possibile. Pertanto mi liberai degli abiti, giacché faceva terribilmente caldo, e mi gettai in acqua. Quando però arrivai sotto la nave, mi resi conto di dover affrontare una difficoltà di gran lunga maggiore, quella cioè di salire a bordo, perché essendosi arenata ed emergendo quasi tutta fuori dell'acqua, non c'era nulla a portata di mano cui potessi aggrapparmi. 2 volte ne feci il periplo a nuoto, e la seconda volta mi accorsi, stupito di non averlo notato prima, di un pezzo di corda che pendeva dalle catene dell'ancora, ed era così basso che sia pure con grande sforzo riuscii ad afferrarlo e servirmene per issarmi fino al castello di prua. Qui ebbi modo di constatare che la nave aveva la carena sfondata e la stiva colma d'acqua, ma che si era incagliata su un banco di sabbia molto compatta, o piuttosto di terra, di modo che la poppa emergeva sollevata sopra il banco, mentre la prua era inclinata fin quasi a sfiorare il livello dell'acqua. Di conseguenza il cassero era emerso e tutto ciò che vi si trovava era asciutto. È logico, pertanto, che per prima cosa io mi preoccupassi di guardarmi intorno e accertare che cosa ci fosse di sciupato ed indenne. E per prima cosa vidi che tutte le provviste della nave erano intatte e che l'acqua non le aveva danneggiate. E siccome non disdegnavo l'idea di mangiare, andai nella cambusa e mi riempii le tasche di gallette e le mangiai mentre ero impegnato in altre faccende, perché non avevo tempo da perdere. Nella cabina principale trovai anche del rum e ne bevvi una generosa sorsata, perché avevo bisogno di darmi coraggio e affrontare tutto quello che mi aspettava. Ora l'unica cosa di cui avevo bisogno era un'imbarcazione per rifornirmi di una quantità di cose che, lo prevedevo, mi sarebbero state di grandissima utilità. Ma era inutile che me ne stessi con le mani in mano, in attesa di ciò che non potevo avere, e l'impellenza estrema mi aguzzò l'ingegno. Sulla nave avevamo un certo numero di pennoni di riserva, 1 o 2 alberi di gabbia e certi grandi pali di legno. Decisi di cominciare da questi, e come meglio potei, mi ingegnai, erano pesantissimi, a gettarli in mare legandoli l'uno all'altro con una fune, perché la corrente non li disperdesse. Dopodiché mi calai lungo il fianco della nave, li tirai verso di me e li unii alle 2 estremità quanto più saldamente potevano per formare una specie di zattera. E dopo averci posato sopra, in senso trasversale, 2 o 3 brevi assi di legno, constatai che potevo camminarci sopra senza difficoltà, ma che non avrebbe potuto reggere un grosso peso, perché il legname era troppo leggero. Mi misi dunque al lavoro e con la sega da carpentiere tagliai in 3 pezzi uno degli alberi di gabbia di riserva e con grande fatica riuscii ad aggiungerli alla zattera, ma la speranza di provvedermi del necessario mi stimolava a fare più di quanto non sarei stato in grado di fare in circostanze normali. Ora la mia zattera era abbastanza solida per sopportare un carico di discreta consistenza. Ma ancora non avevo deciso che cosa caricarvi e come proteggere il carico dalle onde. Tuttavia non indugiai a lungo a pensarci. Per prima cosa portai sulla zattera tutte le assi o tavole che mi riuscì di raccogliere e dopo aver riflettuto su ciò di cui avevo maggior necessità, cominciai col prendere tre cassoni da marinaio che avevo svuotato dopo averne forzato la serratura e li calai sulla zattera. Riempii il primo di viveri, cioè pane, riso, tre formaggi olandesi, cinque pezzi di carne di capretto disseccata, di cui solitamente ci nutrivamo, e un piccolo residuo di grano europeo che tenevamo in disparte per cibarne qualche pollo che avevamo imbarcato con noi, ma che poi ci eravamo mangiati. In partenza, insieme a quel grano, c'era anche un poco di orzo e di frumento, ma con mio vivo disappunto vidi che era stato divorato dai topi, o comunque sciupato senza rimedio. Quanto alle bevande, trovai numerose casse di bottiglie che erano appartenute al capitano, alcune di liquori, altre contenenti in tutto 5 o 6 galloni di arrack. Le sistemai in disparte sulla zattera, non essendoci bisogno di collocarle nei cassoni, che d'altronde erano ormai colmi. Mentre ero intento a queste cose, mi accorsi che la marea cominciava a salire, sebbene il mare fosse ancora calmo, ed ebbi la mortificazione di veder galleggiare la giacca, la camicia e il panciotto che avevo lasciato a riva sulla sabbia, limitandomi a tenere indosso, per nuotare fino alla nave, i pantaloni, che erano semplici brache di tela aperte al ginocchio, e le calze. La circostanza mi indusse a mettermi in cerca di indumenti, e ne trovai in abbondanza, ma mi limitai a prelevare quanto mi serviva per uso immediato, perché altre cose mi premevano di più, e soprattutto gli arnesi da lavoro. E fu solo dopo lunga ricerca che riuscii a trovare la cassetta del carpentiere, bottino utilissimo per me, molto più prezioso in simili circostanze di una nave carica d'oro. Calai questa cassetta così com'era sulla zattera, senza perder tempo a guardarci dentro, perché sapevo su per giù che cosa potesse contenere. Poi badai a rifornirmi di armi e di munizioni. Nella cabina principale c'erano due bellissimi fucili da caccia e due pistole, e subito me ne impadronii insieme con due corni di polvere, un sacchetto di pallottole e due vecchie sciabole arrugginite. Sapevo che sulla nave c'erano anche tre barili di polvere, ma non avevo idea di dove il cannoniere li avesse sistemati. Solo dopo molte ricerche li trovai, due asciutti e in buono stato, mentre il terzo era stato raggiunto dall'acqua, cosicché caricai sulla zattera solo i primi due. A questo punto conclusi che oramai era abbastanza carica e cominciai a domandarmi come avrei potuto arrivare a terra con tanta roba, dal momento che non avevo remi, né vela, né timone, e la minima bava di vento avrebbe compromesso la mia navigazione. Non di meno, tre fattori agivano a mio vantaggio. Primo, un mare liscio e calmo. Secondo, la marea, che andava crescendo e pertanto spingeva verso riva. Terzo, una lieve brezza che soffiava del pari in direzione della spiaggia. Così, dopo aver prelevato anche due o tre remi rotti della barca e, oltre agli arnesi contenuti nella cassetta, anche due seghe, un'accetta e un martello, con questo carico presi il mare. Per circa un miglio la zattera avanzò regolarmente, salvo per la deriva che tendeva a portarla un po' discosto dal punto in cui ero arrivato a terra. Ne dedussi che doveva esserci una leggera corrente e quindi sperai di trovare un'insenatura o l'estuario di un piccolo corso d'acqua che mi servisse da porto di sbarco per tutta la mia mercanzia. Era proprio come avevo immaginato. A un tratto, davanti a me, apparve una breve rientranza della costa, verso la quale muoveva una forte corrente di marea. Perciò governai la zattera quanto meglio potevo, perché non uscisse dal gioco di questa corrente. Ma qui mancò poco che non fossi vittima di un secondo naufragio, e se fosse avvenuto, credo proprio che ne avrei avuto il cuore spezzato. Infatti, siccome non conoscevo i fondali, mandai la zattera ad arenarsi di lato su un banco di sabbia, mentre l'altro lato continuava a galleggiare, cosicché mancò poco che tutto il carico non scivolasse in mare. Non mi restava che puntar la schiena contro i cassoni per mantenerli in equilibrio, ma nonostante i miei sforzi non riuscii a liberare la zattera dal banco, né mi arrischiai ad abbandonare la posizione in cui mi trovavo, e così rimasi per una mezz'ora, reggendo i cassoni con tutte le mie forze, finché la marea crebbe abbastanza da ripristinare un poco il livello. Poi, mentre il mare continuava ad alzarsi, la zattera tornò a galleggiare ed io, facendo forza col remo che avevo, la scostai riportandola in seno alla corrente, dalla quale mi lasciai sospingere avanti fin quando mi trovai davanti alla foce di un fiumicello, fra due rive, con una forte corrente di marea che muoveva verso terra. Osservai attentamente le due sponde per individuare un punto adatto allo sbarco, perché non intendevo spingermi troppo a monte, avendo deliberato di stabilirmi il più possibile vicino alla costa, nella speranza di avvistare prima o poi una nave in mare. Alla fine notai una piccola rada sulla riva destra del fiume, e a costo di molta fatica guidai la zattera fino a portarmi così vicino che, puntando il remo sul fondo, riuscii a farla entrare nell'insenatura. Ma a questo punto corsi un'altra volta il rischio di far precipitare in acqua tutto il carico, perché la sponda era molto scoscesa e non era possibile affrontare lo sbarco senza rischiare, se la zattera si fosse arenata, che uno dei lati si sollevasse e l'altro, di conseguenza, si inclinasse verso l'acqua come prima, mettendo nuovamente in pericolo tutte le mie robe. Tutto quello che mi restava di fare era attendere che la marea raggiungesse il livello massimo e, servendomi del remo a mo' di ancora, trattenere la zattera in modo che non si allontanasse dalla riva e, per l'esattezza, da un tratto pianeggiante del terreno che, in base alle mie previsioni, sarebbe stato sommerso dall'acqua. E così avvenne, infatti. Non appena il livello del fiume fu salito abbastanza, tenuto conto che la zattera pescava circa un piede, la diressi verso quel fondo piano e qui la ormeggiai conficcando nel fondo i due remi spezzati, l'uno su un lato vicino a uno spigolo, l'altro in posizione diametralmente opposta. E così restai, fin quando l'acqua non rifluì, lasciando in secco sulla spiaggia la zattera e tutto il suo carico sano e salvo. La mia successiva preoccupazione fu quella di perlustrare i dintorni e cercarvi un luogo ove abitare e riporre la mia roba, per metterla al riparo da qualsiasi imprevisto. Non sapevo nemmeno dove fossi, se in un'isola o in un continente, né se quella terra fosse abitata o deserta, oppure popolata da pericolosi animali feroci. A non più di un miglio di distanza sorgeva una collina alta e scoscesa, che sembrava innalzarsi sopra altre colline unite a catena e poste più a nord. Presi dunque un fucile da caccia, una pistola e un corno di polvere da sparo, e così armato mi inerpicai in esplorazione fino in vetta a quella collina. E quando, a costo di un grave sforzo, l'ebbi raggiunta, conobbi finalmente la mia sorte, provandone la più grande afflizione. Giacché vidi che mi trovavo su un'isola, cinta per ogni lato dal mare aperto. Non c'erano altre terre in vista, fatta eccezione per un gruppo di scogli in lontananza e due isole più piccole, a circa 3 miglia in direzione ovest. Constatai inoltre che l'isola in cui mi trovavo era intatta e selvaggia, e ne conclusi che non doveva essere abitata se non da animali selvatici, dei quali peraltro non vidi alcuna traccia. Notai invece gran numero di uccelli, di specie a me ignote, e anche dopo averne uccisi non fui in grado di comprendere quali fossero commestibili e quali no. Mentre tornavo sui miei passi, sparai a un grande uccello appollaiato sui rami di un albero, al margine di una foresta. Credo fosse il primo colpo di fucile echeggiato in quei luoghi dalla creazione del mondo. E immediatamente dopo lo sparo, uno stormo foltissimo di uccelli si levò da ogni parte del bosco, producendo grande schiamazzo, e ciascuno emettendo quel grido diverso assegnatogli da madre natura. Ma nessuno mi parve appartenere a specie a me note. Ad ogni modo, l'animale ucciso presentava una certa somiglianza col falco, a giudicare dal piumaggio e dal becco, ma le unghie e gli artigli non erano più robusti di quelli di un comune uccello, e la carne era disgustosa, immangiabile. Soddisfatto peraltro del mio giro di perlustrazione, tornai alla zattera e subito mi misi all'opera per trasportare il carico a terra, e questa incombenza assorbì il resto della mia giornata. Né sapevo cosa avrei fatto durante la notte, e cioè dove avrei dormito, perché non mi arrischiavo a sdraiarmi a terra, per paura che qualche belva sopraggiungesse a sbranarmi, sebbene il mio timore fosse infondato, come avrei scoperto in seguito. Pertanto innalzai attorno a me una specie di barricata, servendomi dei cassoni e delle tavole che avevo portato a terra, e in tal modo mi costruii una capanna improvvisata, onde avere un riparo per la notte. Quanto al cibo, non avevo ancora la minima idea di come avrei potuto procacciarmene. Avevo avvistato solo due o tre animali simili a lepri, sbucati fuori dal bosco immediatamente dopo aver sparato all'uccello. Ora cominciavo a considerare l'eventualità di portar via dalla nave moltissime altre cose che sicuramente mi sarebbero servite, a cominciare dalle vele e dalle sartie. Ma in pratica tutto quello che fossi riuscito a scaricare non poteva non essermi utile. Decisi dunque di tornare al bastimento, ed anzi, prevedendo che alla prima tempesta sarebbe andato definitivamente in pezzi, conclusi che mi conveniva rinviare qualunque altra incombenza finché non avessi sottratto alla nave tutto quello che potevo. Poi mi consultai, coi miei pensieri si intende, circa l'opportunità di riportare laggiù anche la zattera, ma mi resi conto che non era possibile. Perciò stabilii di ritornarci approfittando una volta ancora della bassa marea. Ed è quello che feci, con la sola differenza che prima di uscire dalla mia capanna mi spogliai, non tenendomi addosso che una camicia a scacchi, mutande di tela e un paio di scarpe leggere. Salii sulla nave con lo stesso sistema della prima volta, costruii un'altra zattera e, forte della prima esperienza, mi preoccupai che non fosse troppo fragile, come pure evitai di caricarla troppo. Riuscii non di meno a portar via molte cose oltremodo utili. Innanzitutto, fra gli attrezzi del carpentiere, trovai due o tre sacchi pieni di chiodi e di borchie, un grosso martinetto e una o due dozzine di accette, ma soprattutto una mola per affilare, cosa utilissima fra tutte. Legai insieme tutte queste cose, aggiungendovi vari oggetti appartenuti al cannoniere, e in particolare due o tre arpioni di ferro, un paio di barili di palle da moschetto e un altro fucile da caccia, oltre a un altro po' di polvere e ad una sacca di pallini di minor calibro. Trovai anche un grosso rotolo di lamiera di piombo, ma era così pesante che non ebbi la forza di sollevarlo sopra il parapetto per calarlo fuori bordo. Infine, prelevai tutti i vestiti da marinaio che potei trovare, una vela di parrocchetto di riserva, un'amaca, coperte e materassi. Caricai tutta questa roba sulla mia seconda zattera ed ebbi la soddisfazione di sbarcarla a terra sana e salva. Durante la mia assenza temetti che qualcuno potesse saccheggiare le mie provviste mentre giacevano sulla spiaggia, ma quando ritornai non vidi traccia alcuna di visitatori, ad eccezione di un animale simile a una gatta selvatica che si era accucciata su uno dei cassoni e balzò via al mio avvicinarmi fermandosi un poco più in là. Se ne stava calma e impassibile, e mi guardava fisso negli occhi, come se avesse avuto l'intenzione di fare la mia conoscenza. Le puntai addosso il fucile, ma non sapendo cosa fosse, rimase del tutto indifferente e non accennò nemmeno a fuggire. Allora le gettai un pezzo di galletta, sebbene debba dire, tra parentesi, che non ne avevo da sprecare, perché la mia riserva era piuttosto esigua. Ad ogni modo, come dicevo, ne accordai un pezzetto anche a lei. Quella si avvicinò, lo fiutò, lo mangiò e, mostrando di averlo gradito, lasciò capire di volerne ancora, ma io le espressi cortesemente l'impossibilità di accordarle altro, cosicché se ne andò. Dopo aver sbarcato il mio secondo carico ed esser stato costretto a perdere molto tempo per aprire i barili di polvere e trasportarne a più riprese il contenuto, tanto erano pesanti, mi misi al lavoro per fabbricarmi una piccola tenda con la vela e con certi pali che avevo tagliato all'uopo. Dopodiché vi deposi tutti gli oggetti che potevano guastarsi per effetto del sole o della pioggia, e ammucchiai in cerchio i barili e le casse vuote intorno alla tenda per proteggerla dall'inopinato assalto di uomini o di animali. Poi bloccai l'accesso alla tenda per mezzo di tavole di legno e all'esterno con una cassa vuota disposta in senso verticale. Infine distesi uno dei letti sul terreno, posai le due pistole all'altezza della testa e il fucile al mio fianco, e per la prima volta andai a letto e dormii tranquillamente, stanco e affaticato com'ero, visto che la notte innanzi avevo dormito poco e per tutta la giornata avevo lavorato senza posa per portar via dalla nave tutta quella roba e radunarla al sicuro sull'isola. Ora disponevo del più grosso magazzino di ogni genere di mercanzie che fosse mai stato creato, o almeno credo, ad uso e beneficio di un solo uomo. Tuttavia non ero ancora soddisfatto. Pensavo infatti che fino a quando la nave fosse rimasta in piedi in quella posizione mi convenisse toglierne tutto quanto potevo. Così tutti i giorni, con la bassa marea, tornavo a bordo e prendevo ora una cosa, ora un'altra. In particolare la terza volta portai via tutte le sartie che potei recuperare e così pure tutte le corde sottili e gli spaghi che trovai, insieme con un pezzo di tela di scorta per riparare le vele quando era necessario, e anche il barile di polvere da sparo che era stato raggiunto dall'acqua. In conclusione, portai via tutte le vele, e non esitai a farle a pezzi per trasportarne ogni volta quante potevo, perché a me non servivano più come vele, ma semplicemente come tela. Ma mi sentii ancora più soddisfatto quando, dopo 5 o 6 viaggi come quelli che ho descritto, e ormai convinto che sulla nave non ci fosse più nulla di utilizzabile, dopo tutto ciò, dicevo, trovai ancora una botte piena di pane, 3 barilotti di rum e altre bevande alcoliche, una scatola di zucchero e un barile di farina bianca. Fu per me una vera sorpresa, perché ormai avevo dimesso ogni speranza di trovare altre vettovaglie che non fossero state rovinate dall'acqua. Subito vuotai la botte, avvolsi il pane nei pezzi di tela che avevo ricavato dalle vele facendone tanti involti, e per farla breve riuscii a portare a riva anche queste cose, sane e salve. Il giorno dopo feci un altro viaggio. Ed ora, avendo spogliato la nave di tutto ciò che si poteva asportare, diedi mano ai cavi. Così ridussi il cavo principale in pezzi di lunghezza tale da consentirmi di rimuoverli facilmente, e portai a terra 2 cavi e una gomena, con tutto il materiale in ferro che ebbi modo di prelevare. E dopo aver abbattuto il pennone dell'albero di Bonpresso e di Mezzana e ogni altra cosa che mi fu possibile atta a fabbricare una grande zattera, la caricai di tutte queste cose e me ne andai. Ma a questo punto la mia buona fortuna cominciò ad abbandonarmi. Infatti la zattera era così stracarica e sconnessa che quando raggiunsi la piccola insenatura dove avevo sbarcato le altre masserizie non riuscii a governarla agevolmente come le altre volte, per cui si rovesciò e fui sbalzato in acqua con tutta la mia roba. Per quanto mi riguarda, niente di male, perché ero vicino alla riva. Invece, gran parte del carico andò perduto, a cominciare dal ferro, che avrebbe potuto riuscirmi di grandissima utilità. Non di meno, approfittando della bassa marea, potei recuperare buona parte dei cavi tagliati e un poco delle ferramenta, e sia pure a costo di grande fatica, giacché per cercarli dovetti buttarmi in acqua. Dopo questa volta tornai ogni giorno a bordo e prelevai quanto mi fu possibile. Ero ormai a terra da 13 giorni ed ero tornato a bordo della nave 11 volte. In questo lasso di tempo ne avevo asportato tutto ciò che ero in grado di portar via servendomi delle mie 2 mani, e sono certo che se il tempo si fosse mantenuto al bello, pezzo per pezzo, mi sarei presa tutta la nave. Ma mentre mi disponevo al 12° viaggio, notai che si alzava il vento. Con tutto ciò sfruttai la bassa marea per tornare a bordo, e sebbene convinto di aver rovistato la cabina in lungo e in largo, e quindi di non potervi trovare più nulla, pure scovai uno stipo a cassetti, in uno dei quali c'erano 2 o 3 rasoi e un grosso paio di forbici, oltre a decine di coltelli e forchette di eccellente fattura. In un altro cassetto trovai del denaro per una somma di circa 30.000 sterline, parte in valuta europea e parte in valuta brasiliana, qualche moneta da 8 reali, un poco d'oro e un poco d'argento. La vista di quel denaro mi fece sorridere. «Spazzatura!» esclamai ad alta voce. «Non vali più nulla per me, nulla di nulla. Non fa conto nemmeno raccoglierti da terra. Uno solo di questi coltelli mi è molto più utile di tutto questo mucchio di quattrini. Non so proprio che farmene di voi, quindi restate dove siete, come una creatura indegna di salvezza». Tuttavia finii per ripensarci. Presi il denaro, lo avvolsi in un pezzo di tela, insieme con tutto il resto, e cominciai a pensare di costruirmi un'altra zattera. Ma mentre la stavo preparando, mi accorsi che il cielo si era annuvolato e che si stava levando il vento, e nel giro di un quarto d'ora soffiava impetuoso da terra. Pertanto conclusi che col vento ostile era assurdo darsi tanta pena di fabbricare un'altra zattera, e che piuttosto dovevo sbrigarmi a tornare sull'isola prima che la marea cominciasse a salire. Altrimenti avrei rischiato di non riuscire a raggiungere nemmeno la riva. Perciò mi gettai in acqua e a nuoto percorsi il braccio di mare che separava la nave dalle secche vicino a riva, e questo non senza difficoltà, sia per il peso degli oggetti che recavo con me, sia perché le acque erano agitate a causa del vento che rapidamente andava aumentando, e che infatti si tramutò in vento di tempesta prima ancora dell'alta marea. Ma io nel frattempo mi ero già riparato nella mia piccola tenda, dove rimasi al sicuro, circondato dai miei beni. Il vento soffiò molto forte per tutta quella notte, e quando la mattina volsi lo sguardo sul mare, la nave era scomparsa. Ne provai un certo turbamento, ma mi confortai, riflettendo che non avevo perso tempo, né tralasciato ogni possibile sforzo per toglierne tutto ciò che poteva tornarmi utile, e che vi era rimasto ben poco di asportabile, quand'anche ne avessi avuto il tempo. Pertanto smisi di pensare alla nave e a quant'altro avrei potuto sottrarne, salvo il caso che il mare non portasse a riva qualche altra cosa staccatasi dal relitto, come avvenne infatti nei giorni successivi di vari pezzi, che d'altra parte non mi furono di molta utilità. I miei pensieri erano ormai interamente dominati dalla preoccupazione di proteggermi dai selvaggi, se mai ne fossero apparsi, o dalle belve feroci, ammesso che l'isola ne fosse popolata, e avevo idee disparate e contrastanti sul modo di cautelarmi e sul tipo di abitazione che dovevo fabbricarmi. Se scavarmi una caverna sottoterra o piantare una tenda a cielo aperto. In breve, decisi di farmele tutte e due. E in quale modo, con quale tecnica, non sarà forse ozioso descrivere. Compresi subito che il posto in cui mi trovavo non era adatto a stabile residenza, soprattutto perché il terreno, in prossimità del mare, era basso e acquitrinoso, e mi parve poco salubre, ma soprattutto perché non c'era acqua dolce nelle vicinanze. Decisi, dunque, di scegliere un'ubicazione più sana e in posizione più idonea. Tenni subito conto di alcuni fattori che nella mia situazione mi parvero opportuni. Primo, e già ne ho fatto menzione, posizione salubre e presenza d'acqua dolce. Secondo, protezione dal calore del sole. Terzo, sicurezza da esseri famelici, uomini o animali che fossero. Quarto, vista sul mare, onde, se Dio avesse inviato una nave entro il raggio del mio sguardo, non perdessi l'occasione di trarmi in salvo, giacché non volevo ancora rinunciare ad ogni speranza. Mi misi dunque alla ricerca di un posto adatto e trovai un breve pianoro al riparo di una collina che su tale pianoro scendeva con ripido declivio, come fosse stato la parete di una casa, di modo che nessuno avrebbe potuto cogliermi dall'alto di sorpresa. Per altro verso, nella parete si apriva una cavità che s'addentrava un poco nella roccia, quasi fosse stata la bocca di una caverna, anche se in verità nella roccia non c'era nessuna caverna, nessuna apertura vera e propria. Su questo pianoro erboso, in corrispondenza dell'incavo testé descritto, decisi di piantare la mia tenda. La superficie piana era larga non più di 100 yard e lunga circa il doppio, e davanti alla mia porta si stendeva come un prato, per poi discendere a groppe irregolari tutt'attorno, fino ai terreni pianeggianti lungo la riva del mare. E poiché era posta sul lato nord-nord-ovest del colle, ero protetto dal caldo per tutta la giornata, finché il sole non volgeva a sud-ovest, o pressappoco, il che avviene in quei paesi quando è ormai prossimo il tramonto. Prima di innalzare la tenda, tracciai davanti alla cavità un semicerchio del raggio di circa 10 yard a partire dalla roccia e del diametro di circa 20 lungo la roccia, da un'estremità all'altra. Lungo questo semicerchio piantai due file di robusti pali, conficcandoli nel terreno quanto bastava perché risultassero saldi come pilastri, e lasciando all'esterno l'estremità più grossa, tagliata a punta, in modo che sporgessero di circa 5 piedi e mezzo da terra, e tra le due fila lasciai uno spazio non superiore ai 6 pollici. Poi presi i pezzi di cavo che avevo tagliato a bordo della nave e li sistemai l'uno sull'altro lungo tutto il semicerchio, entro lo spazio che separava le due palificazioni, sino a colmarlo del tutto. Poi collocai altri pali all'interno, alti circa 2 piedi e mezzo, poggiandoli in obliquo come speroni di sostegno, e ottenni così una palizzata tanto robusta che nessun uomo o animale avrebbe potuto entrare o scavalcarla. Tutto questo mi costò molto tempo e molta fatica, soprattutto per tagliare i pali nel bosco, portarli in luogo e conficcarli nel terreno. Non diedi all'ingresso la forma di una porta, ma costruii una specie di breve scala che serviva a superare la palizzata, e ritiravo all'interno dopo essere entrato, cosicché, a mio giudizio, ero validamente protetto e fortificato contro qualsiasi eventualità, e potevo dormirmene tranquillo durante la notte, come altrimenti non mi sarebbe stato possibile. In seguito, peraltro, avrei constatato che non c'era motivo di prendere tante precauzioni e di temere quei nemici nei quali vedevo un pericolo incombente. Entro questa palizzata o fortificazione, a costo di estrema fatica, portai tutti i miei beni, le mie scorte, le munizioni che ho già elencato in precedenza, e mi fabbricai una grande tenda, anzi, per l'esattezza, la feci doppia per proteggermi dalle piogge, che in quei luoghi sono molto violente in un certo periodo dell'anno, cosicché ne feci una più piccola inserita entro una più grande, e coprii quest'ultima con un telo catramato che avevo posto in salvo insieme con le vele. Da questo momento smisi di dormire nel letto che avevo portato a terra, ma preferii riposare in una maca che aveva appartenuto al secondo ufficiale ed era veramente comoda. Dentro la tenda riparai le provviste ed ogni altra cosa che potesse danneggiarsi per effetto dell'umidità, dopodiché sbarrai l'accesso, che fino a quel momento avevo lasciato aperto, come ho già detto, e continuai a entrare e ad uscire servendomi di una scaletta. Terminato questo lavoro, mi accinsi a scavare un vano nel vivo della roccia, e passando attraverso la tenda, portavo all'esterno le pietre e il terriccio che ricavavo dallo scavo per andarle a deporre davanti alla palizzata, ma all'interno del recinto, ricavandone un terrapieno che alzò il livello del suolo di circa un piede e mezzo. In tal modo ottenni una caverna posta alle spalle della tenda e me ne servii come di una cantina. Portai a termine questi lavori dopo molti giorni di fatica e di lavoro, e perciò debbo tornare sui miei passi per riferire di altre cose che occuparono non poco i miei pensieri. In quei giorni, quando già avevo progettato di erigere la tenda e di scavare la caverna, durante un violento scroscio di pioggia sotto un cielo denso di fitte nuvole nere, apparve all'improvviso il bagliore del fulmine, seguito come naturale sua conseguenza dal fragore del tuono. Ed io non fui tanto spaventato da quel fulmine, quanto da un pensiero che mi imbalenò nella mente come il fulmine stesso. Oh, la mia polvere! Mi sentii mancare al pensiero che un solo scoppio potesse distruggere per intero la mia polvere, dalla quale, così mi pareva, dipendevano le mie possibilità di difesa e anche quelle di procurarmi del cibo. E non avevo preso in altrettanta considerazione il mio rischio personale, quantunque sapessi che se la polvere avesse preso fuoco sarei saltato in aria senza nemmeno avere il tempo di accorgermene. Il fatto produsse su di me un'impressione così violenta che quando la tempesta fu cessata rinunciai a tutti i miei lavori di costruzione e di fortificazione e mi misi a fabbricare scatole e sacchi per suddividere la polvere in tanti piccoli quantitativi, al fine di evitare che qualunque cosa accadesse prendesse fuoco tutta in una volta, oppure che il fuoco si comunicasse agli altri recipienti. Mi ci vollero per questo lavoro una quindicina di giorni e sono incline a credere che la mia polvere, circa 250 libbre in tutto, sia stata distribuita in un centinaio di pacchi. Quanto al barile che si era bagnato, non mi parve costituisse un pericolo e quindi lo riposi nella caverna che avevo scavato e denominato, piuttosto fantasiosamente, cucina. I pacchi, invece, li nascosi qua e là negli anfratti della roccia, in modo che la pioggia e l'umidità non potessero raggiungerli e registrando con molta cura i punti in cui si trovavano. Nel periodo di tempo in cui fui impegnato in queste mansioni, uscii almeno una volta al giorno col mio fucile, sia per distrarmi, sia per vedere se mi riusciva di uccidere qualche animale commestibile, e anche per rendermi conto di ciò che l'isola produceva. La prima volta che uscii, scopersi subito con mia grande soddisfazione che c'erano delle capre. Ma questa scoperta era una fortuna minore di quanto sembrasse, perché erano capre così paurose, sensibili e veloci a correre, che riuscire ad avvicinarle era la cosa più difficile del mondo. Peraltro non mi scoraggiai, convinto che prima o poi sarei riuscito a ucciderne una. E così fu, infatti, perché dopo aver studiato un poco le loro abitudini, mi misi alla posta nel seguente modo. Mi accorsi che se mi scorgevano a valle, anche se loro se ne stavano inerpicate sulle rocce, scappavano via terrorizzate. Ma se al contrario quelle pascolavano in qualche pianoro ed io mi ritrovavo sulle rocce, non mostravano di notare la mia presenza. Dal che dedussi che, data la conformazione dei loro occhi, La loro vista era così orientata verso il basso da non consentirgli di vedere facilmente ciò che si trovava in posizione più elevata. Perciò in seguito seguii regolarmente questo metodo. Mi arrampicavo sulle rocce per portarmi ad un'altezza superiore alla loro, e così il bersaglio era spesso assai facile. La prima volta che sparai a questi animali uccisi una femmina che allattava un capretto, e la cosa mi addolorò moltissimo. Ma quando la madre cadde, il capretto rimase immobile accanto a lei fino a quando non mi avvicinai e lo raccolsi. Non solo, ma allorché mi caricai la capra adulta sulle spalle per portarla via, il piccolo mi seguì fino al recinto. Allora deposi a terra la madre, presi in braccio il capretto e lo portai all'interno, oltre la palizzata, nella speranza di poterlo allevare. Ma si rifiutò di mangiare, e quindi mi vidi costretto a ucciderlo e a mangiarmelo. Ad ogni modo, fra tutti e due mi fornirono carne per un bel pezzo, perché mangiavo con estrema parsimonia e cercavo di tenere in serbo le mie provviste, soprattutto il pane, più che potevo.